File 12, pagina 52. Con pochi ordini secchi e qualche bastonata ci fecero mettere in fila per cinque e così incolonnati uscimmo dal carcere in una città deserta, buia, silenziosa. Nella strada non c'era un passante, non una macchina, niente. Per un attimo pensai di scappare, sicuro che in quel buio pesto non mi avrebbero ripreso. Ma non feci in tempo a formulare questo pensiero, che dietro a noi dei camion tedeschi accesero i fari abbaglianti, inquadrandoci tutti nel raggio delle loro luci. Così, illuminati dai fari dei camion e scortati lateralmente da un nugolo di SS, cominciammo a marciare verso la stazione centrale. Attraversammo piazza Oberdan e imboccammo via Gega. Davanti a me marciava un operaio triestino, con a fianco il maestro Fogazzaro. Quando fummo all'altezza della Deutsche Soldanheim, la casa dove alcuni mesi prima i nazisti diedero prova della loro ferocia, impiccando 51 persone, l'operaio si levò il berretto e Fogazzaro si fece il segno della croce. A me venne una gran voglia di piangere, ma mi vergognai. Provai a ricordare Marco Etfimiadi sorridente, come lo vidi l'ultima volta. Era trascorso quasi un anno e quanti eventi si erano succeduti uno dopo l'altro. Con questi pensieri e ricordi ci avvicinammo alla stazione. Sempre sorvegliati dalle SS con le armi al braccio, ci dirigemmo verso l'ultimo binario sul cui marciapiede ci fecero fermare. Mi trovavo quasi in fondo alla colonna e nonostante fosse ancora buio, mi resi conto che si trattava di una colonna molto lunga, comprendeva qualche centinaio di prigionieri. Trovammo alcune persone ad attenderci. Erano dei familiari che con grande rischio, sfidando il coprifuoco, erano riusciti a raggiungere la stazione nella notte. Se ne stavano in disparte, quieti, aspettando che arrivasse l'alba per individuare il congiunto, salutarlo e consegnargli ciò che erano riusciti a racimolare. Le SS ci fecero rimanere fermi ed impalati, in attesa del treno. Lentamente il buio si dissolveva. Al chiarore dell'alba cominciammo ad intravedere gruppi di uomini, donne e bambini con borse, valigie, pacchi e pacchetti che tentavano di avvicinarsi alla nostra lunga fila pronunciando il nome del congiunto che stavano cercando. Quando quello rispondeva, l'SS consentiva che uno alla volta avanzasse, consegnasse il pacco, si abbracciassero e poi via per lasciare il posto ad un altro. Verso le 7 di quel mattino indimenticabile vidi da lontano avanzare mia madre, la mia fidanzata ed un'altra signora, poi saprò essere la moglie di Vittorio Gaspardis, con dei pacchi. Si avvicinarono e per una mezz'ora potemmo parlare liberamente e tranquillamente. Ormai le SS si limitavano a custodirci, lasciandoci tempo e spazio per rimanere assieme ai nostri familiari. Di tutto quello che ci dicemmo ricordo poche cose. Fare agli amici il nome di chi aveva fatto la spiata, dire dove si trovavano gli incartamenti, verbali, eccetera, relativi al mio arresto, portare ancora dei pacchi viveri ai miei compagni di cella e porre attenzione al fatto che mio padre, già seriamente ammalato, non si trascurasse. Sul binario arrivò sbuffando un convoglio. Ci fecero salire una quarantina per vagone e rimanemmo lì, in attesa della partenza, con le porte aperte. Prima di salire riuscii a contare 14 vagoni, ma indubbiamente, dopo la curva, ce n'erano altri che io non riuscivo a scorgere. Mandai il figlio di un compagno a comperarmi il giornale. Quando lo aprii, impallidii. Con grande rilievo spiccava un elenco di persone fucilate, fra le quali i nomi di amici come un giovane di Fiume, sempre allegro, che mi aveva raccontato di essere stato condannato a morte, ma che non conosceva i termini esatti della sentenza. Come Millevoi e come il dirigente comunista muggesano Natale Kolaric, organizzatore sia del PC triestino che della lotta armata. Kolaric era già stato condannato dal Tribunale Speciale Fascista nel 1932 per la sua intensa attività politica tra le masse contadine slovene in Istria. Dopo l'8 settembre era tornato a Trieste, organizzando i primi gruppi armati, GAP. Nel maggio 1944, a seguito di una spiata, i tedeschi lo avevano arrestato. Col Millevoi, sino a qualche ora prima, era stato assieme nel braccio del carcere. Cercai il nome di Sartori, che ricordavo di aver sentito chiamare assieme a Millevoi. Non c'era. Passai il giornale agli altri ed un senso di sgomento si diffuse tra noi. Nel vagone, per qualche istante, il silenzio fu assoluto. Poi il richiamo dei familiari, le raccomandazioni e le esortazioni riportarono tutti ad occuparsi dei propri problemi. Io fui, certamente, quello che accusò più pesantemente il colpo provocato dalla notizia di quelle fucilazioni. Mi feci ridare il giornale, che passava di mano in mano, e rilessi più volte attentamente la pubblicazione, così era intitolata. Non mi quadravano le date ed i nomi. Se Millevoi era stato fucilato all'alba del 18 settembre, come pubblicava il Piccolo del 21 settembre, come mai era con noi la sera prima, che era il 20 settembre? Oppure, stamane all'alba, si riferiva al 21 settembre e perciò, durante la notte, erano stati prelevati dai bracci del carcere dove erano stati accatastati. E di Sartori, chiamato assieme a Millevoi, cosa ne era stato? Mi ponevo questi ed altri interrogativi, senza però riuscire a darmi una risposta o a trovare una soluzione. Per molti anni ho pensato che il ricordo di quella sera trascorsa assieme nel braccio del carcere fosse soltanto un sogno, una fantasticheria, una illusione, una allucinazione della mia mente. Se non che, in tempi recenti, mentre riprendevo in mano questi vecchi appunti, scritti nell'ospedale americano, ho avuto occasione di accertare che Millevoi e Sartori rimasero nel carcere sino al 21 settembre. Non mi ero dunque sbagliato. Ricerche condotte dall'Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione accertarono che durante l'occupazione nazista succedeva spesso che notizie di fucilazioni e di morti non concordassero con le date dei comunicati ufficiali. Ad esempio, Natale Kolaric, dato per fucilato assieme a Millevoi, era già stato trucidato nella risiera di San Sabba quasi 2 mesi prima. Per Millevoi, i tedeschi avevano evidentemente anticipato la notizia dell'esecuzione, inserendo il suo nome nel comunicato pubblicato il 21, quando egli fu realmente prelevato dal carcere e condotto alla morte. Verso le 11 il treno, tra singhiozzi, saluti e lacrime, partì, e noi dalla grata che fungeva da presa d'aria vedemmo allontanarsi Trieste e con Trieste le nostre famiglie, gli amici, le nostre case. Portavamo nel cuore una sola speranza: tornare a rivedere Trieste ed i nostri cari. Il nostro vagone era uno dei soliti carri bestiame. Leggo la nota numero 9. Non lo sapevamo, ma tra la Gestapo e le ferrovie del Reich esisteva un contratto che prevedeva il pagamento di 4 centesimi di marco per chilometro, sempre per destinazione Auschwitz, Dachau, Buchenwald, eccetera, per il trasporto di ogni deportato. Fine della nota. Utilizzati per i trasferimenti dei deportati. Il nostro vagone era uno dei soliti carri bestiame, utilizzati per i trasferimenti dei deportati, ed aveva a fianco della porta un'unica apertura chiusa da una gratta di ferro per il ricambio dell'aria. Prima di partire, la porta del vagone venne chiusa dall'esterno da una SS, il quale ci ammonì con voce perentoria che per ognuno che fosse fuggito o avesse tentato la fuga ne sarebbero stati fucilati 10. Quando tradussi tale frase, nel vagone calò un silenzio di piombo. Da quella misera apertura, mentre il treno sferragliava verso Monfalcone, vidi scorrere davanti ai miei occhi la costa istriana ed in fondo al golfo, chiuso a destra dalla punta di Salvore, stagliarsi il campanile e la chiesa di Pirano. Fu quell'ultimo lembo d'Istria che rimase impresso nel mio sguardo e nel mio cuore prima di cedere la visuale ad un altro compagno. Era da poco passato mezzogiorno quando giungemmo a Gorizia, dove il treno si fermò. Tutti i vagoni erano dello stesso tipo, con lo stesso triste contenuto, ad eccezione di uno su cui viaggiava la nostra scorta. Durante la fermata vennero aperte le porte e davanti alle SS piazzatesi con le armi spianate sui marciapiedi assistemmo al cambio della scorta. Una parte delle SS se ne andò e fu rimpiazzata da militi delle Brigate Nere che con le SS rimaste ci avrebbero accompagnato fino a destinazione. Mentre stavamo parlando tra di noi, pensando che la sosta fosse solo uno scalo tecnico per il cambio della scorta, vedemmo giungere un nutrito gruppo di prigionieri che vennero suddivisi nei vari vagoni. Nel nostro capitò fra gli altri un giovane in pantaloni corti e maglietta, vispo, allegro, che tra una bestemmia e l'altra disse di avere fame. Era Piero Giordani, un partigiano di Monfalcone, fatto prigioniero a Tolmino nell'Alto Isonzo, mentre stava passando dalla Brigata Triestina alla Garibaldi in Tisone. Con Giordani simpatizzammo un po' tutti, ma ognuno era restio a privarsi dei propri viveri. Io gli diedi parte di quello che avevo. In quell'occasione, mentre viaggiavamo già alla volta di Udine, svelai ai miei compagni increduli cosa ci attendeva al nostro arrivo al campo di destinazione e li esortai a dare fondo alle provviste ed aiutare quei compagni che ne erano sprovvisti. Le mie parole non suscitarono particolari reazioni. Infatti solo alcuni distribuirono qualcosa, ma la maggior parte non mollò niente del proprio tesoro. Purtroppo, oltre al Giordani, nel nostro vagone c'erano altri affamati, tra cui Albino Taucer, istriano, e Blasic, un macellaio di Laurana, che erano costretti a sopravvivere della carità altrui. Mi faceva pena soprattutto il Taucer, un gran bravo giovane, che però non aveva il coraggio di chiedere e si affidava completamente alla generosità spontanea dei compagni. In seguito, verso il terzo giorno di viaggio, altri diedero ancora qualcosa. Io avevo distribuito gran parte delle provviste. Quello che aveva il tesoro più grosso, Magaina, un commerciante di Trieste, per tutta la durata del viaggio non distribuì niente e tutto quello che non riuscì ad ingoiare, con suo grande scorno, gli venne sequestrato al suo arrivo a Buchenwald. Il viaggio proseguì lentamente. Alcuni progettarono di fuggire quando il treno, vicino a Chiusaforte, avrebbe rallentato e suscitarono battibecchi e contrasti vivacissimi per la incombente minaccia della decimazione. Da una parte, sostenitori del tentativo di fuga, eravamo io, i due Gaspardis, Giordani, Blasic e qualcun altro. Dall'altra c'erano Fogazzaro, Rvat, che aveva addosso i postumi della tortura subita, e tutti quelli che non erano in grado di fare alcuno sforzo per uscire dal treno e scappare. I contrasti si placarono solo dopo Villaco, quando le possibilità di una fuga erano ormai ridottissime. A Villaco il treno si fermò per la seconda volta. Fu distribuito mezzo filone di pane che avrebbe dovuto durare per la rimanente parte del viaggio. Scortati a piccoli gruppetti, ci recammo al gabinetto. La stazione era affollata da uomini, donne e bambini in attesa dei treni. Su nessuno di quei volti lessi la curiosità o stupore nel vederci. Ne dedussi che fossero abituati a vedere spettacoli del genere. Noi approfittammo per chiedere ai brigatisti che ci scortavano al gabinetto dove ci portassero, ma ci risposero che ancora non lo sapevano. Si mostrarono invece interessati a portare al loro ritorno delle lettere alle nostre case, allettati dalla promessa di compensi. Durante la sosta il convoglio venne diviso in due o tre tronconi. Infatti lo avremmo saputo dopo. Anche il vagone in cui si trovava Umberto Felluga venne staccato ed assieme ad altri vagoni proseguì per Dachau. La nostra destinazione continuava a rimanerci sconosciuta. Dopo la lunga sosta il treno riprese la sua corsa. I nomi delle stazioni che riuscivamo a leggere di tanto in tanto mi erano sconosciuti, quindi non ci dirigevamo a Vienna, il cui percorso mi era ben noto. L'angoscia dell'ignoto, del viaggiare verso una meta indefinita, sconosciuta, mi attanagliava. I miei compagni di cella mi avevano tanto parlato di Dachau che per me era diventato un incubo. Seduto con la schiena appoggiata alla parete del vagone, vedevo la piazza dell'appello, le baracche, il crematorio. Da tali lugubri ed angoscianti immagini venivo distolto, di tanto in tanto, dalle discussioni e dai racconti dei miei compagni di viaggio, soprattutto del maestro Fogazzaro, che abbondava in particolari della sua vita, dell'occupazione partigiana del paese dove insegnava e del successivo arrivo dei tedeschi. Fogazzaro era stato allevato e fatto studiare in un orfanotrofio triestino e dopo il diploma aveva insegnato in varie scuole, l'ultima in quella di Pobegi, un villaggio sloveno vicino a Capodistria. Aveva assistito a rastrellamenti e visto i corpi dei popolani uccisi dalla soldataglia nazista. Un certo Martellanz o Martellani, credo di Barcola, discuteva sempre con uno sloveno a voce alta. L'Orlando si lamentava continuamente per il trattamento subito e continuava a proclamarsi innocente. Solo il vecchio Gaspardis, il più triste e preoccupato, se ne stava silenzioso in un angolo con il figlio. Era un mite con una buona cultura, repubblicano, dagli occhi chiari e sereni che esprimevano tanta bontà. Non alzava mai la voce, interveniva a calmare le discussioni o i contrasti che tendevano a degenerare e consolava chi cadeva in preda alla disperazione. Viaggiavamo verso l'ignoto, strappati alle nostre terre, ai nostri affetti, impotenti, mesti, con la disperazione nel cuore. L'immagine di mia madre e della mia fidanzata che mi salutavano mentre il treno si allontanava non mi abbandonerà durante tutta la deportazione, neanche quando cercherò di cacciarla per non lasciarmi prendere dallo sconforto, riempiendomi di dolore e di speranza. Ciascuno aveva bisogno di parlare di sé. Giordani mi raccontò che lo fecero prigioniero con le armi in mano, poiché aveva terminato le munizioni. Si aspettava, come avveniva in casi simili, di essere fucilato sul posto. Invece, per chissà quali imperscrutabili disegni del destino, si ritrovò in prigione, prima a Caporetto, poi a Gorizia. Due o tre compagni, invece, erano stati accusati da lettere anonime di procurare cibo o vestiario per i partigiani, e il treno proseguiva lentamente il viaggio. Ad un certo punto, Fogazzaro, mentre il treno avanzava a passo d'uomo, dagli operai che lavoravano lungo il binario udì un nome, Rosenheim. Compresi allora che stavamo entrando in Baviera e con la certezza di essere diretti a Dachau, annunciai a tutto il vagone che tra qualche ora il viaggio sarebbe terminato. Distribuì ancora una parte dei viveri che mi erano rimasti, ma mal me ne incolse, poiché il treno continuò a marciare ancora per ore ed ore, quasi il viaggio non dovesse avere mai fine. Le rare fermate servirono solo per consentirci di andare, sempre scortati, nei gabinetti di stazioni fuori mano, senza che mai alla nostra scorta venisse in mente di darci qualcosa da mangiare, eccetto un altro pezzo di pane. Al terzo giorno, verso sera, il treno si fermò in una stazione importante. Udii uno dei compagni che leggeva Nürnberg e aggiunse: «Deve essere una città, c'è tanta gente in stazione». Mi affacciai alla grata e lessi Nürnberg, Norimberga, e compresi che eravamo nell'Alta Baviera, nel cuore della Germania. Dissi: «Ragazzi, addio a Dachau, chissà dove ci portano». Alla stazione di Norimberga rimanemmo fermi molto tempo. Anche qui la gente guardò i nostri volti attaccati alle grate con indifferenza, senza curiosità né interesse. Per quella popolazione che si assiepava sui marciapiedi in attesa dei treni, vedere degli esseri umani e non musi di vacche o cavalli affacciati alle grate di quei vagoni doveva essere una cosa naturale. Solo una donna anziana mostrò una certa curiosità. Passava e ripassava con il suo sguardo triste vagone dopo vagone, come se cercasse tra quelle grate un volto amico. Mentre la osservavo, l'arrivo di un treno me la tolse dalla visuale. Finalmente ripartimmo. Capitanati dal Fogazzaro, eternamente allegro, i miei compagni iniziarono a prendermi in giro e fui nominato geografo della spedizione. Ovviamente venni burlato e beffeggiato per tutto il resto del viaggio. Qualcuno mi soprannominò Dachau. Il treno quella sera si fermò spesso. I paesi di cui riuscivamo a leggere i nomi ci erano completamente sconosciuti. Una volta, mentre il treno rallentò per dei lavori in corso lungo la linea, sentimmo degli operai parlare in italiano. Uno di noi urlò: «Dove siamo?» La risposta venne soffocata dal fischio del nostro treno, che in quel momento riprese a correre. Una serie di bestemmie, accompagnate da un coro di maledizioni inviate al macchinista, espresse la nostra delusione. Durante l'ultima notte che trascorremmo in quel vagone, ci fu un'altra fermata prolungata. Scortati dai brigatisti neri, potemmo andare a gruppetti di due o tre al gabinetto ed a bere dell'acqua. Fu in quell'occasione che si concretarono gli affari con i brigatisti. Di norma gli affari si svolgono tra due parti e chi paga riceve un corrispettivo. Noi invece pagammo senza ricevere nulla in cambio, solo una aleatoria promessa ed una grande speranza, anzi un'illusione. Il tenore degli affari, delle proposte, era: tu porti notizie a casa mia ed io ti do tanto, oppure prendi questo anello, o ancora Prendi questo orologio, poi ti darò una lettera da portare a casa mia. Ci dissero di scrivere che eravamo diretti a Buchenwald, così appariva dai documenti di viaggio. Io non diedi niente. Scrissi una lettera a casa, raccontai quale era la meta finale del nostro viaggio e pregai i miei di dare all'attore della missiva 1000 lire. Credo superfluo aggiungere che nessuna di quelle lettere o biglietti arrivò in Italia e che soldi, anelli ed orologi i proprietari non li rividero più. Nell'ultima parte del viaggio il clima era completamente cambiato. Dal sole settembrino di Trieste eravamo arrivati nel fresco e nelle nebbie della Germania centrale. L'ultima notte in treno avemmo addirittura freddo. All'alba nebbiosa e autunnale del 24 settembre il treno si fermò lungo i marciapiedi prospicenti il campo di concentramento di Buchenwald. Seppi qualche giorno dopo, in quarantena, che il nostro era uno dei primi convogli arrivati direttamente al lager dopo che il bombardamento alleato del 24 agosto aveva distrutto una fabbrica d'armi e un tratto del binario che passava vicino. Durante quel settembre i convogli per Buchenwald venivano fermati alla stazione di Weimar. I deportati, fatti scendere dai vagoni, dopo una marcia di circa 2 ore gravati delle borse, valigie e pacchi che portavano con sé, entravano a notte fonda nel lager. Il nostro viaggio era terminato. Eravamo arrivati a destinazione. Cominciava la vera e dolorosa avventura. Pochi di quel trasporto si sarebbero salvati e avrebbero potuto ritornare a casa per raccontare ciò che avevano visto, sofferto e vissuto. Leggo la nota numero 10. Dei circa 46.000 italiani deportati dai nazisti nei vari campi di concentramento nel 1945, ne ritorneranno in patria sopravvissuti poco più di 4.000. Fine della nota. Pagina 59.